Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Dunque, nella trasmissione di oggi vi parlerò della libido come potenza d'unione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Questo discorso continua un discorso che avevamo già fatto, che abbiamo già iniziato con una trasmissione precedente, ancora qualche tempo fa, e che riguarda essenzialmente il discorso della psicanalisi, psichiatria e la stregoneria. Cioè quello che sono i concetti della stregoneria che poi si vengono fatti propri anche dalla psichiatria, proprio in relazione col mondo. Come vi ricordo, la stregoneria è l'arte di vivere, è l'arte di affrontare la vita, è l'arte di affrontare la quotidianità. Naturalmente l'arte per affrontare la quotidianità mette in atto delle azioni, mette in atto delle soluzioni, mette in atto delle rappresentazioni dell'uomo, della sua psiche davanti alla realtà in cui vive. Naturalmente tutto questo è oggetto della psicanalisi, è oggetto di riflessione da parte della scienza che determina un certo tipo, una certa quantità di comportamenti e li va a descrivere. Come descrive i comportamenti cristiani, così si descrive i comportamenti di qualsiasi persona. Riuscire a comprendere esattamente che cosa vogliamo dire, che cosa significhiamo con i termini, significa anche riuscire a capire come noi ci presentiamo davanti al mondo, cioè come noi ci relazioniamo col mondo, quali sono le nostre tensioni e le nostre pulsioni in relazione al mondo. Il pezzo, appunto, Libido, potenza d'unione, è la seconda parte di un ciclo di quattro pezzi, di quattro scritti, che poi alla fine sono stati messi su Stregoneria Pagana, che servono anche a definire l'uomo, a definire chi pratica stregoneria all'interno del mondo in cui vive. Per il dizionario di psicologia, libido è un termine latino che significa desiderio, impiegato da Freud per designare l'energia corrispondente all'aspetto psichico della pulsione sessuale e da Carl Jung per designare l'energia psichica in generale presente in tutto ciò che è appetitus o tendenza verso, non necessariamente sessuale. Per questa serie di confronti, naturalmente, si è usato un vecchio libro di psicanalisi cristiana, La psicanalisi scienza dell'uomo, di Huber, Vergotter, Piron, edito da Borla nel 1968. Torno a ripetere, io uso libri abbastanza datati per le analisi che sto facendo, perché è l'unico modo per avere dei libri non coinvolti nel discorso religioso. Cioè, in pratica, in quegli anni la religione cattolica non alzò gli scudi per difendersi dal paganesimo, aveva altri problemi da affrontare, ma non certo quelli della stregoneria del paganesimo, che riteneva assolutamente insussistenti. Pertanto c'è molto comodo, c'è molto semplice affrontarli con quel tipo di scritti. Dice Vergotter Piron in La psicanalisi scienza dell'uomo, afferma: poiché non siamo carne, la sessualità si estende a tutte le nostre relazioni con gli altri e quindi anche al nostro rapporto col mondo. Ciò non significa che il lavoro, l'arte o la politica si riducano a dei semplici schemi scenografici e che la nostra vera consistenza risieda nel sessuale, nel senso stretto del termine. Sin dall'inizio della nostra vita psichica, il rapporto tra persona e persona è fondamentalmente sessuale, nel senso che esso è assunto in un desiderio che è ben di più che il semplice aver bisogno degli altri, quale è appunto la domanda di tenerezza, di calore o di nutrimento. Immagini sessuali perdurano soggiacenti in qualsiasi rapporto vissuto col mondo. In questo senso rimane sempre inciso un elemento propriamente sessuale. ma non ci attarderemo su questo punto, richiederebbe un approfondimento troppo tecnico. Ci interesseremo più diffusamente di un'altra realtà più accessibile ad un primo approccio della psicanalisi, quella della libido come fonte di affettività, di desiderio e di valori. La libido è la vita, il desiderio è la forza che spinge la totalità dell'individuo. La libido spinge ogni azione, ogni intento ha la sua apoteosi nella relazione sessuale adulta. La libido spinge per il piacere nell'attività fisica, nell'attività astratta, intellettuale, artistica, nell'attività sessuale, ma la libido ha la sua apoteosi nel crescere e nell'espansione dell'individuo. La crescita fisica, la crescita relazionale, la crescita della consapevolezza soggettiva, nutrimento, tenerezza e calore sono aspetti della sessualità. Sulle braccia degli esseri umani e sulle guance esiste una serie di terminazioni nervose che trasmettono le sensazioni piacevoli delle carezze al cervello e alla struttura emotiva. La stessa pelle dell'essere umano è una struttura percettiva che ha preceduto la vista nella costruzione delle sensazioni emotive. La libido trova nella pelle, nella carne, la sua espressione, ma non solo la carne nei cinque sensi, cinque sensi che invece sono 21 o anche più. Dai 21 sensi si sprigiona la libido e la libido cerca il piacere. Ogni relazione col mondo data dai sensi è una relazione sessuale che si fissa nella struttura emotiva e crea l'esperienza soggettiva attraverso la quale fondare le relazioni col mondo. La libido è desiderio, sempre diffuso, qualitativamente e quantitativamente intenso, coinvolgente, capace di destrutturare la struttura emotiva dell'individuo per poi ristrutturarla in maniera diversa, conglobando l'esperienza emotiva raggiunta. Anche dice Vergotte e Piron nell'analisi Scienza dell'uomo, edizione Borla, vi ricordo sempre nel 68, anche se non acquista subito la vera conoscenza degli altri o la dualità dei sessi, il bambino è diversamente sensibilizzato alle figure materne e paterne e la sua evoluzione psicologica sarà dominata per lungo tempo dalla progressiva scoperta della polarità padre-madre e dalle relazioni fraterne fatte di gelosia e imitazioni. Tutti questi desideri e queste richieste troveranno più tardi espressioni più adeguate nei legami sessuali. E questo è il motivo per cui si può parlare a buon diritto, e fin dallo stadio dell'infanzia, della libido, della pulsione sessuale contraddistinta dal principio del piacere. E poiché questa pulsione costituisce la dinamica di tutta la vita psichica del bambino, e poiché è essa che lo orienta verso gli altri e verso il mondo, si comprende come essa rappresenti il destino fondamentale dell'uomo e come le sue vicissitudini iniziali condizionano tutta la storia delle nostre relazioni con gli altri e col mondo. Le vicissitudini della libido ci sono state descritte da Freud nel 1914 nel suo studio sul narcisismo. Egli ci spiega come essa si espande nell'uomo normale e come, sotto l'influsso dell'angoscia, possa ritirarsi e piegarsi su se stessa fino a tagliare completamente i ponti che collegano l'uomo all'universo. È questo il destino dello schizofrenico. E questo è Hubert Vergotte, Piron, la psicanalisi, scienza dell'uomo. In ogni fase della vita, anche quando l'essere umano vive nell'utero materno, la libido costruisce le relazioni fra il feto e la madre, attraverso relazioni empatiche che permettono al bambino di soggettivare gli input emotivi provenienti dalla madre, anche e specialmente quando gli input emotivi della madre sono risposte a fenomeni o situazioni esterni di cui il feto non ha né esperienza né conoscenza. Quella relazione empatica, diffusione emotiva, è l'azione della libido che nella ricerca continua del piacere costringe il feto a mettere in atto i suoi adattamenti soggettivi alle sollecitazioni incontrate. Siano sensazioni gradevoli, condizioni favorevoli di dilatazione soggettiva o sgradevoli, impedimenti alla dilatazione del feto o contraddizioni dovute ad ansia, angoscia o paura della madre. L'espressione della libido nella ricerca del piacere nel bambino appena nato è talmente potente che la sua capacità di soggettivare le informazioni del mondo non ha uguali per intensità nel corso di tutta la sua vita. La libido spinge il bambino nella direzione del piacere. Il piacere, che nella pancia della madre era la crescita come risposta soggettiva alle tensioni emotive che riceveva, appena nato è la crescita fisica unita all'apprendimento e allo sviluppo della sua capacità di comprendere il mondo. Ogni comprensione si manifesta dentro di lui come un'esplosione di piacere e le interazioni con la madre continuano quelle relazioni che ha costruito nell'utero materno. Libido e piacere. Un piacere che gli viene spento quando il pensiero a priori, manifestato dagli atteggiamenti della madre e delle persone vicine, determina la selezione di fenomeni che gli adulti ritengono debbano giungere a lui. Gli adulti selezionano per il bambino i fenomeni adeguati che devono giungere al bambino. La formazione della coscienza del bambino è aperta ad un infinito numero di possibilità. La conoscenza degli adulti è chiusa entro un numero limitato di possibilità, ma sono gli adulti che determinano la qualità dei fenomeni, privando il bambino di quella totalità fenomenologica alla quale l'individuo adulto è già stato costretto a rinunciare. Così la società allargata viene chiusa al bambino in una relazione familiare, una relazione chiusa che priva di fatto il bambino della comprensione dell'origine dei fenomeni emotivi che percepiva nella pancia della madre. Una relazione chiusa che costringe il bambino a costruire un'idea illusoria del mondo, un'idea magica di onnipotenza che vede nelle risposte della madre la misura e la qualità del mondo nel suo insieme. La madre non istruisce suo figlio su come difendere la sua ricerca del piacere dai pericoli del mondo. Non lo istruisce sui suoi diritti da rivendicare in funzione del piacere. Lo illude che lui potrà sempre cercare il piacere e nessuno lo ostacolerà data la sua protezione. Né ha presentato a suo figlio i pericoli, gli agguati, i fenomeni delle infinite diversità del mondo con cui potrebbe costruire delle strategie emotive diverse. La madre e il padre non sono coloro che accompagnano il figlio nelle sue esperienze, evitandogli soltanto i pericoli maggiori, ma sono i padroni del figlio, coloro che esigono obbedienza, rispetto, attenzione e sottomissione. Non solo coloro che aiutano il figlio a costruire le esperienze attraverso le quali veicolare la propria libido. Sono coloro che hanno paura della libido del figlio, della sua ricerca di piacere e riaffermano il loro dominio sul figlio con la violenza, attraverso la quale costringono il figlio alla sottomissione, sia con la violenza con cui pongono la dipendenza al figlio, un eterno figlio che non diventerà mai adulto. Quel non essere adulto impone il ritiro della propria libido dal mondo. La paura delle relazioni blocca il bambino, il mondo è ingestibile. Ci si ritrae nell'oratorio, in parrocchia, nei videogiochi o in un ambiente chiuso che riproduca l'utero in cui quella volta le emozioni si dispiegavano nel piacere della crescita. Ogni nato va verso il mondo. Il suo narcisismo lo porta ad attrezzare se stesso per affrontare al meglio il mondo, oppure il suo narcisismo assume quella forma patologica che spinge quel bambino ad appropriarsi del mondo per costringere il mondo a ruotare attorno a lui. Il bambino va verso la madre. La madre costruisce la dipendenza in un figlio, tanto da diventare essa stessa la serva del figlio, o è la donna che vive liberando la sua libido nel mondo e fornisce a suo figlio gli strumenti attraverso i quali liberare a sua volta la sua libido dai legami e dagli intoppi che le contraddizioni del quotidiano potrebbero imporgli? Questi psicanalisti cristiani stanno capovolgendo i termini della questione nelle relazioni fra l'essere umano e il mondo in cui vive. Non è egli ci spiega come essa si espande nell'uomo normale e come sotto l'influsso dell'angoscia possa ritirarsi e ripiegarsi su se stessa, sino a ritagliare completamente i ponti che collegano l'uomo all'universo. E questo è il destino dello schizofrenico. La libido espande l'essere umano nel mondo attraverso le relazioni che la libido costruisce con tutte le libido, eccolo qua. La libido espande l'essere umano nel mondo attraverso le relazioni che la libido costruisce con tutte le libido che incontra. Ma non è la libido che si ritrae sotto l'influsso dell'angoscia. È il ritrarsi della libido sotto il terrorismo e la minaccia di una morale strana imposta dalla società umana, che fa sorgere nell'individuo l'angoscia. L'angoscia e la paura costruiscono barriere che impediscono all'individuo di dispiegare la sua libido nel mondo e cercare il suo piacere, il suo benessere, la sua necessità di conoscenza. Lo schizofrenico soffre di altre cose, un'anomala tensione energetica che non riesce a controllare e che lo coinvolge rinchiudendolo in allucinazioni. Allucinazioni che la mancanza di abitudine e di disciplina gli impediscono di distinguere dal reale quotidiano. Nello schizofrenico tutti i fenomeni del mondo assumono aspetti diversi nella forma e la loro interpretazione assume i connotati della manipolazione mentale educazionale che ha subito. Nello schizofrenico la manipolazione mentale diventa oggetto che si materializza in forma e in sostanza, sotto la spinta della sua diversa interpretazione dei fenomeni che può sia rinchiuderlo su se stesso, sia portarlo ad esplodere in attività distruttive. L'angoscia è imposta all'individuo dalla morale, come necessità di un comportamento predeterminato, che ha alla sua base l'impedimento a sviluppare le relazioni che coinvolgono la sua libido. Non esiste apprendere nell'angosciato, perché apprendere gli impone sofferenza e non piacere. Non esiste attività fisica o artistica nell'angosciato, perché l'attività gli produce dolore e sofferenza. Non esiste sessualità nell'angosciato, perché l'altro gli fa paura. Questa esperienza clinica è fondamentale per il filosofo. La coscienza intenzionale, quella che si interessa al mondo reale, appare quindi come raddoppiata all'interno da un rapporto affettivo la cui materia prima è la libido. Per il fenomenologo non c'è da meravigliarsi, dovrebbe già sapere che il pensiero oggettivo scientifico non è primario, esso non è che un frammento del globale orientamento intenzionale che riunisce in un fascio diversificato tutti i nostri interessi per la qualità del mondo. Noi assaliamo il mondo con i nostri progetti prima di osservarlo con sguardo neutro. E questa è una citazione sempre da Hubert, Vergotte e Piron, La psicanalisi, scienza dell'uomo. Ed è proprio perché assaltiamo il mondo che lo osserviamo. Lo sguardo non è mai neutro, ma è diretto dalle nostre intenzioni e dai nostri interessi che agiscono per raggiungere il piacere. Libido è ciò che siamo, piacere è ciò che vogliamo. Piacere in ogni attività della nostra esistenza, in ogni espressione della nostra vita. La libido si esprime nella crescita, che è dilatazione dell'individuo nell'oggettività, come nella ricerca del sapere che serve all'individuo, alla sua conoscenza del mondo, alla sua attività per trasformare il mondo nelle relazioni con il mondo. Non esiste uno sguardo neutro, esiste solo il nostro sguardo soggettivo ed interessato con cui guardiamo e viviamo quanto si presenta, quanto incontriamo. Soltanto nel narcisismo, in cui si manifesta il delirio di onnipotenza della propria azione e del possesso, l'individuo si distacca dal mondo, si fa giudice di azioni e di bisogni di soggetti diversi da lui. Lui stesso, quell'individuo, è il modello di ogni giudizio. Un giudice che non interviene nelle relazioni, ma che si propone di dominare le azioni e le relazioni di altri in funzione del proprio delirio patologico. Scrive sempre Hubert, Vergotte e Piron, La psicanalisi, scienza dell'uomo. La ricerca del piacere cosciente, o anche propriamente inconscia, è quindi il dinamismo originario che anima l'uomo e che lo orienta verso la pienezza offerta dal contatto affettivo con la madre. In fondo ad ogni adulto dorme questo bambino prematuro, agognante alla felicità, in un'unione totale, in una fusione affettiva. A questa aspirazione l'uomo impresterà la voce delle più svariate esperienze di fusione, mistica, cosmica, ove soggetto ed oggetto si annullano nell'evanescenza delle loro frontiere. L'esperienza amorosa che tende ad annullare il mondo, il tempo, la distinzione fra bene e male, tra mascolinità e femminilità. Non per nulla l'amore umano è il simbolo della felicità, sia nei limiti del paradiso che nel culmine dell'unione mistica cristiana, simbolismo nuziale dell'unione dell'anima con lo sposo divino. Questo è Hubert Vergote Piron, La scienza dell'uomo, edizione Borla, vi ricordo, del 68. La ricerca del piacere è una costante della vita. La ricerca del piacere viene ingabbiata dalla morale del dovere, imposta all'individuo dall'educazione. Il conflitto fra principio del piacere e principio del dovere imposto è all'origine del conflitto ansioso che attanaglia l'essere umano e che spesso lo conduce alla malattia. Altre macerie, la psicanalisi le ha accumulate nella distinzione fra individuo adulto e bambino. Non si può affermare, in fondo ad ogni adulto dorme questo bambino prematuro, se non scindendo l'età infantile dall'età adulta come se fossero due fasi distinte. L'adulto è il bambino che era ed è diventato adulto nella misura in cui ha manifestato la sua libido nel mondo in cui viveva e nelle manifestazioni in cui la libido lo gratificava attraverso il principio del piacere. L'adulto manifesta la libido nel mondo in cui vive e nel modo in cui la libido manifesta lo gratifica col principio del piacere. L'uno e l'altro hanno delle costanti, la manifestazione della libido per essere gratificati dal piacere. L'uno e l'altro affrontano delle contraddizioni nella loro esistenza partendo da ciò che sono diventati e dalla loro possibilità di manifestare la libido in funzione della gratificazione del piacere. Come mezzi, modi e funzioni, un adulto manifesta la libido in funzione della gratificazione del piacere, non è come un bambino manifesta la libido per essere gratificato dal piacere. È il piacere che regola la fusione emotiva fra madre e figlio. La ricerca del piacere della madre viene stimolato dalla trasmissione emotiva del bambino. Il bambino trasmette emozioni in relazioni empatiche con la madre, attivando in essa il trasporto emotivo mediante il sorriso. Il sorriso del neonato attiva le aree del piacere del cervello della madre. Attraverso una relazione empatica fatta da segnali non verbali, costruisce quella situazione emotiva per la quale la specie salvaguarda la sopravvivenza del nuovo nato nell'immediato. Il sorriso del neonato attiva le aree cerebrali della gratificazione, del piacere, le stesse aree che vengono stimolate nella pratica sessuale, da alcuni gusti di cibo o da alcune droghe. Con la risonanza magnetica è stata osservata la risposta della madre alle sollecitazioni emotive del figlio. Il cervello della madre si accende nelle aree in cui agisce il neurotrasmettitore del piacere, la dopamina. Studio pubblicato sulla rivista Pediatrics, luglio 2008. È Eros, dunque, che regola il rapporto fra madre e figlio, non Agape. È Eros che agisce nel sistema limbico del cervello, che sovrintende alla elaborazione delle varie emozioni, quali l'aggressività, la rabbia, il piacere e anche la formazione della memoria. Solo nel delirio di ogni potenza, imposto all'individuo mediante la violenza con cui la famiglia e la società lo hanno reso dipendente, lo costringe a rinunciare a veicolare la sua libido nelle relazioni e impone la morbosità patologica del possesso della dipendenza. La libido del bambino cerca il piacere del bambino. La libido dell'adulto cerca il piacere dell'adulto. In tutte le fasi di crescita ci sono delle necessità in cui veicolare la libido che danno piacere e che appartengono alla crescita, appartengono a quella fase di vita. Ma in ogni stadio di crescita, specialmente nei bambini, Il pericolo di imporre la malattia attraverso l'imposizione alla dipendenza è sempre presente. Una dipendenza che può essere la ricerca compulsiva di un piacere che si fissa per l'angoscia di non poter provare altri diversi piaceri. Oppure un piacere che soddisfa soltanto attraverso il possesso di un oggetto o di una situazione senza la quale si è vuoti o disperati. La madre dà piacere al figlio e viceversa. Ma la fissazione di quel piacere, separato dal mondo, chiude madre e figlio in una forma di dipendenza ossessiva che non è più ricerca del piacere, ma rinnovo della dipendenza per evitare l'angoscia della separazione. Solo nella patologia psichiatrica l'individuo ha esperienze di fusione mistica cosmica, una patologia psichiatrica che l'individuo proietta sull'universo, di cui si sente padrone e parte. Nei mistici si produce l'incapacità da parte del loro delirio di onnipotenza di vivere il mondo e nel mondo. Allora si separano dal mondo, costruendo quella proiezione nella loro immaginazione che diventa realtà psichica nella quale si rifugiano. Loro sono il tutto, padroni del tutto, al di là di come descrivono il loro essere padroni del tutto. È il mondo che fornisce all'individuo la massa di emozioni nelle quali manifestare il suo eros. Fuori dal mondo c'è solo la chiusura dell'individuo, la chiusura nei confronti dell'altro. Il maschile e il femminile, le diverse facce della sessualità, i diversi divenuti dei singoli individui, hanno bisogno di relazioni con l'altro, hanno bisogno di relazione con il mondo. Senza la relazione attiva col mondo si chiudono in una dimensione patologica nella quale aspettano solo di morire. E mentre muoiono, vivono il sentimento di compassione pietista per la loro condizione, una condizione di miseria che proiettano sulle altre persone e che si soddisfa soltanto se quella condizione di miseria intima che vivono, separati dal mondo, la possono seminare e diffondere fra i loro simili. L'amore umano, l'eros della vita, va sviluppato nella vita, nella quotidianità, nei confronti degli oggetti del mondo. Quando l'individuo anela a qualche cosa fuori dal mondo, fuori dagli oggetti del mondo, non per nulla l'amore umano è il simbolo della felicità, sia nei limiti del paradiso che al culmine dell'unione mistica cristiana, simbolo nuziale dell'unione dell'anima con lo sposo divino, siamo in presenza della malattia, dell'individuo chiuso su se stesso, la cui azione nella società è finalizzata ad impedire alle persone di manifestare la loro libido. Certo, dice Hubert Vergotte e Piron in La psicanalisi, scienza dell'uomo, i concetti filosofici di totalità e di felicità e i concetti mistici di unione non si riducono alla libido sessuale, ma questa ne costituisce il tessuto comune e la matrice simbolica, che è differente per il filosofo e il teologo, riconoscendolo. Molte visioni filosofiche sulla felicità e sul male non sono infatti sufficientemente libere da quelle esperienze iniziali e da quelle immagini inconsce. I sistemi filosofici che concepiscono la separazione e la molteplicità come il male essenziale e quelli che si propongono di realizzare il momento di perfetta coincidenza dello spirito con se stesso sono ancora vittime di un'esperienza narcisistica. Nel loro fondo conservano la nostalgia di una totalità affettiva nella valorizzazione affettiva, nella nostalgia fra il loro essere e gli altri. La filosofia ha dovuto compiere degli sforzi notevoli per valorizzare la diversità degli esseri e per riconoscere il valore di una assenza attiva dell'essere spirituale. Questi sforzi testimoniano quanta difficoltà esista a staccarsi dal legame primordiale. La psicologia freudiana ha riconosciuto nella libido il nucleo originale di tutti i nostri rapporti con gli altri e col mondo. Essa ci ha fatto prendere sul serio la presenza attiva di tutte le manifestazioni dello spirito, del desiderio a contenuto pulsionale. Del resto, è grazie alla psicanalisi che la psicologia contemporanea si è interessata a questi fatti primordiali. quali i nostri desideri, il nostro corpo, la nostra affettività. A mano che ci si avvicina alla metà del secolo, è sempre più evidente che il nostro vivere nel corpo e gli altri sono il labirinto della riflessione e della sensibilità, di una sorta di riflessione sensibile dei nostri contemporanei. Questo scrive Hubert Vergote Piron in La psicanalisi, scienza dell'uomo. Quando si inizia a parlare di divino come ente staccato dal mondo, significa che si sta parlando della patologia psichiatrica della dipendenza come oggetto in sé, come oggetto del reale e non come divenuto per adattamento della psiche dell'individuo alla violenza educazionale subita. La descrizione di un individuo immaginato che giustifica il suo ritrarsi dalla realtà oggettiva nella quale non è più in grado di veicolare la sua libido. Così chiude la libido nella sua fantasia, nella fantasia del divino, e la protegge dall'angoscia e dall'ansia che la veicolazione nel mondo esterno gli produce. Scrive Salute di Repubblica del 15 maggio 2008. Alcuni scienziati dell'Università di Ann Arbor nel Michigan ha scoperto che la visione di un film, oltre che a scatenare pulsioni e creare stimoli, muta i livelli dei diversi neurotrasmettitori, inclusa la serotonina calmante e la noradrenalina euforizzante e allertante, agendo così sia a livello psicologico sia fisiologico. E naturalmente ci sono piaceri più scontati e assolutamente potenti, scatenati da sentimenti e emozioni canonici, quali l'innamoramento, amore, sesso, nei quali più o meno direttamente o indirettamente sono attivati neurotrasmettitori e ormoni, che regolano euforia, benessere e rilassamento. Le sostanze che mediano il piacere, dunque, sono in gran parte prodotte dall'organismo in situazioni molto diverse. Un esempio su tutti? L'ossitocina, l'ormone che provoca l'eccitazione sessuale nei genitali femminili e l'erezione del pene maschile, che dà senso di appagamento e relax. La sua produzione, in misura diversa, è stimolata dalle carezze, sia che queste derivano da un gesto affettivo oppure finalizzato all'attività sessuale, ma anche più semplicemente da un massaggio eseguito ad arte per finalità estetiche. Esistono dunque immagini inconsce, ma non sono distinte dal teologo, la cui unica preoccupazione è quella di distorcere la psiche del fanciullo affinché non sia in grado di veicolare la propria libidine nella società. Il terrore che il teologo impone ha la funzione di chiudere alla persona il suo futuro. Non ti devi masturbare, Dio ti punisce, diventi cieco, ti spuntano i peli sulle mani. Come tieni le mani di notte, figliola? Al teologo interessa solo una cosa, l'aggressione alla possibilità di manifestare la libido delle persone. Anche nei giochi in parrocchia, chi viene aggredito è quel ragazzo che ha iniziativa, è quel ragazzo che esprime delle passioni, è quel ragazzo che esprime degli interessi. È tutto per umiliarlo, affinché non sia superbo davanti al suo Dio padrone. La libido di una persona spinge gli individui a fare il meglio del meglio e a gioire, vivere il piacere per aver fatto il meglio, sperato e ancora meglio. Il teologo, il cristiano, vede nelle persone che fanno del loro meglio un tentativo di sfidare il suo Dio padrone, costruendo la torre di Babele delle possibilità. Una torre di Babele di risultati e di piaceri che deve essere abbattuta per umiliare chi l'ha costruita. Perché nessuno deve vantarsi davanti a Dio, e il teologo è Dio. Nel suo delirio di onnipotenza, nella sua miseria di vita, il teologo si identifica col Dio padrone, è colui che ne interpreta la volontà e gli intendimenti. Quante macerie di strutture psichiche è disseminata la storia della psicanalisi, solo perché gli psicanalisti sono sempre fuggiti davanti alla manipolazione mentale della struttura psichica dei bambini fatta dai cristiani, ed imposta come tradizione a famiglie pervase dal fuoco della fede. Il principio del piacere è cosa diversa dall'idea della felicità, dall'ideale di felicità. Il primo è reale e risponde al vivere quotidiano. Il secondo è desiderio patologico che non si dispiega nella realtà. resta confinato nell'immaginario, come le immagini religiose educazionalmente imposte che fungono da modello, limite invalicabile morale, limite invalicabile morale del comportamento umano. Il piacere è una condizione fisiologica, rintracciabile con la risonanza magnetica, oggi. Ma ieri vivevamo la contrapposizione fra la ricerca della felicità di Epicuro, che altro non era che il vivere nella ricerca del piacere, e il principio di sofferenza che veniva imposto mediante il crocefisso alla società e ai bambini. La sofferenza e il dolore come il principio di realtà. Povero Lucrezio, quanti insulti hai ricevuto. Separarsi dal mondo è male. Separarsi da se stessi, considerandosi corpo e spirito, è male. Considerare la vita, la quotidianità, il reale che ci circonda, al di là di come noi lo percepiamo, come un insieme molteplice di sé, nel quale il nostro sé costruisce delle relazioni, è bene. La libido unisce e fonde il soggetto e il mondo, e nel mondo in cui vive, mettendo in relazione il suo egoismo soggettivo con tutti gli egoismi dei soggetti del mondo. Libido come fusione emotiva, libido come relazione empatica che l'individuo pratica fin da quando la sua specie era nel brodo primordiale. Libido che ha nella pelle, nel tatto, il suo trionfo relazionale col mondo che ci circonda. Libido come potere della trasformazione soggettiva quando viene dispiegata nella società e nel mondo in cui si vive. Libido come fonte di malattia dell'individuo, qualora l'individuo non sia in grado di dispiegarla, non abbia gli strumenti per dispiegarla, sia impedito a dispiegarla. Cosa dovrebbe fare la psicanalisi? Aiutare gli adulti a dispiegare la loro libido, anche se il mondo in cui la dispiegano ha molto dell'artificioso e del contratto. Fornire gli strumenti che non sono stati forniti loro da bambini: il piacere di leggere, il piacere della conoscenza, il piacere della competizione e dell'emergere, il piacere delle relazioni emotive, il piacere delle relazioni sessuali. Soprattutto dovrebbe trasmettere questo ai bambini appena nati, in modo che i genitori non li separino dalla società, ma fin dal primo istante della loro nascita li coinvolgano nella loro vita, perché il bambino non è scemo, sviluppa il piacere della diversità, dell'apprendimento delle lingue fin dai primi mesi di vita, e fin dai primi mesi di vita acquisisce il piacere della lettura, delle sue emozioni veicolate all'interno dei racconti. Costruire dei cittadini, anche se noi adulti spesso siamo stati costretti alla sconfitta, a subire paranoie di ordine morale, condizionamenti comportamentali che non riusciremo mai più a rimuovere. E questo è il discorso per oggi. Il discorso che riguarda la psicanalisi, la psichiatria e la stregoneria. La libido come potenza di unione, la libido sviluppata dagli individui che sono aperti verso il futuro che gli viene incontro. Naturalmente il punto di partenza è questo libretto di Hubert Vergote Piron, La psicanalisi e scienza dell'uomo, che è stato scritto da dei cristiani per legare la libido, legare la psicanalisi e farla funzionare in funzione della teologia, in funzione del cristianesimo. Naturalmente esistono molte di queste operazioni in giro e attorno, e purtroppo queste operazioni sono favorite da psicanalisti che non gli frega niente dell'uomo, per loro è solo un mestiere, non è una condizione di vita, non è una condizione di vita o di morte, e loro da queste cose si sentono estranei. Bene, io ho finito con la seconda parte di psicanalisi, psichiatria e stregoneria per oggi, e naturalmente vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Prossima trasmissione che intervallerò con altri argomenti un po' alla volta, finché finiremo questi quattro testi anche di psicanalisi, psichiatria e stregoneria, che sono stati tratti dal libro di Vergote e Piron. Ciao a tutti, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Vi ricordo che su internet trovate tutto quello che sto trattando, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima.